Relativamente alla situazione nelle scuole, ci sono state alcune novità inserite all'interno dell'ultimo decreto economia, cioè la notizia che era ovviamente attesa, che i dirigenti scolastici potranno organizzare tutte le lezioni a distanza da remoto senza bisogno di collegi docenti convocati nei singoli istituti, e si prevede la presenza del personale ausiliario amministrativo, il personale ATA, solo nei casi di stretta necessità individuate di volta in volta dei dirigenti scolastici. E nel decreto economia ci sono 85 milioni di euro previsti per sostegno a questa fantomatica didattica a distanza, che sappiamo bene presentare molte ombre, come abbiamo anche a questi microfoni detto in questi giorni. Gli 85 milioni deliberati, secondo il decreto, dovrebbero servire ad aiutare le istituzioni scolastiche che si stanno dotando di queste piattaforme digitali e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali per l'utilizzo delle stesse. La questione ovviamente del gap appunto di classe relativo all'utilizzo di questi strumenti è più che evidente. E a questo punto partiamo con un altro contributo che ci è arrivato vocale, ma soprattutto con una chiamata in diretta. Ciao, ci senti? Vediamo se la nostra ascoltatrice è con noi. Ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, perfetto. Abbiamo anche tu sei una studentessa e abbiamo avuto un contributo vocale poco fa di appunto uno studente che ci raccontava un po' come la situazione al Gobetti di Torino. Se tu vuoi raccontarci un po' rispetto alla tua scuola, insomma, qual è la situazione rispetto a questa didattica a distanza, come ve la state vivendo e insomma quali sono un po' le prospettive secondo voi?
Sì, io vado a Regina Margherita di Torino in sede. Diciamo che sicuramente penso sia condiviso tra tutti gli studenti e le studentesse il fatto che ci sia parecchia confusione al momento rispetto al come organizzarsi in questa didattica. Certo è che gli studenti e le studentesse hanno dovuto completamente riorganizzare tutto il loro modo di apprendimento in quest'anno, veramente in pochi giorni. Un problema sicuramente è il fatto che non c'è una piattaforma che il Ministero ha fornito alle scuole che fosse accessibile a tutti e a tutte, che fosse unica e quindi che permettesse insomma anche un minimo di chiarezza. Invece di nuovo insomma un po' tutto è lasciato alle soggettività dei professori, che anche loro magari anche provandoci, nel senso bisogna avere delle piattaforme e lì è tutto lasciato alla loro discrezione, bisogna avere delle competenze che molti professori non hanno e per questo motivo magari ci mandano miliardi di pagine da studiare da soli, ma perché anche solo non sono in grado banalmente di fare una lezione online. C'è una situazione molto complicata al momento e di certo non è facile. Poi si cerca di stare al passo quest'anno, ci sembra il minimo il fatto che quantomeno ci siano delle agevolazioni, essendo che è stato un anno scolastico di questo tipo in un periodo dell'anno delicato come questo. Quindi, sì, certo, nel senso io adesso appunto non ho sentito quello che diceva la professoressa prima, però molte delle cose che decidi adesso tu concordo in pieno. Comunque da sempre quanto i privati debbano stare fuori dalle scuole come dalle università. Nell'ultimo tempo si è intensificato invece questo rapporto basato sul business, banalmente, tra gli istituti scolastici e i privati. In questo momento insomma ci stanno facendo man bassa tra queste piattaforme, e quindi prendo il problema di cui parlavo prima, quindi il fatto che il ministero dell'istruzione non si sia minimamente premurato e nel corso di queste settimane, ci siamo quasi a un mese che stiamo saltando a scuola, non c'è una piattaforma, non c'è una direttiva chiara rispetto al dove e come dovremmo interagire con i nostri professori, e quindi c'è semplicemente questo momento ha acuito dei problemi ben più profondi che fanno parte del nostro sistema scolastico, come la precarietà della scuola, come i privati, come i fondi, nel senso qua spiccano tutti i problemi che da sempre vengono citati, e questo è purtroppo.
Certo, senti, tornerei proprio brevemente in chiusura a quello di cui stavamo parlando prima, ovvero a quali possono essere delle prospettive per voi a livello di auto-organizzazione, quali tipi di rivendicazioni o di richieste state immaginando di poter costruire a livello collettivo.
Sì, intanto c'è la problematicità prima di questo momento, il fatto di non potersi incontrare di per sé è un problema, se si vuole provare ad analizzare delle cose, comunque con tutte le difficoltà del caso, come dicevo, sicuramente in primis per le quinte devono esserci assolutamente degli aiuti, dei supporti, comunque non so, se inventassero qualcosa, di certo l'esame non può rimanere invariato o non può essere fatto a settembre, questo di base, come cioè, quello che per cui vorremmo rompere anche un po' di più è il fatto che gli studenti vengano quest'anno tutti promossi, essendo comunque un periodo emergenziale, di conseguenza bisogna comportarsi, e quindi ci vorremmo questa cosa. Inoltre, per ultima ma non meno importante, sicuramente il fatto che poi racchiude anche le cose che ho appena detto, che questa emergenza di certo non possiamo pagarla noi, ci sarebbero lunghissimi discorsi da fare a proposito rispetto al perché dovremmo stare a casa da scuola, che non è semplicemente così ti proteggiamo dal virus, ma è non abbiamo un sistema sanitario che permetta che della gente si ammali ulteriormente e quindi cerco di prevenire i contagi, quindi è un problema strutturale legato a delle gambizzazioni, a dei servizi che i governi nel corso dei decenni hanno da sempre fatto alla sanità come alla scuola. E questo adesso di certo non può ricadere su di noi, e quindi non dobbiamo essere noi a doverci fare la scuola d'estate, piuttosto che ad avere, delle penalizzazioni rispetto alle valutazioni, piuttosto che le quinte, come dicevo, cioè prepararsi un esame con tutto un pezzo manchevole, è problematico, è tutto quello che può rientrare dentro questo concetto.
Certo. Molto molto chiaro, e non possiamo che appunto portarti e portarvi la nostra vicinanza e solidarietà in questa situazione, e ricordarvi che ovviamente i microfoni della radio sono sempre aperti per poter continuare a discutere, a ragionare su come rispondere a questo stato emergenziale di cose presente, che come ricordavi tu rende molto difficile organizzarsi per il fatto di non potersi incontrare. Ti ringraziamo molto della tua presenza ai microfoni. E
grazie a voi.
A risentirci,
buona giornata.
Ciao. Oh, mes amis, je suis atitika, le nouvelle palle, de kuduru angole, e qui boude na qui boude, on s'affou.
Questa diretta erano arrivati alcuni contributi da voi che ci ascoltate.
Ancora fui bailarina, ancora sono una menina, chi ti causa panico, non ti importa.
Ci scrive un ascoltatore che è uno studente universitario over 50 di scienze del governo e avendo il PC domestico andato non posso seguire le lezioni a distanza. Aggiungo la mia incapacità con certi aspetti del web, dal mio telefono non riesco ad accedere all'email universitaria e altre cose, non so come fare per stampare i PDF utili per studiare, troppo lontano per andare vicino al campus e dalle mie parti, non essendoci copisterie universitarie, pagherei una barca di soldi che non ho. Un saluto a Obelix.
E ancora un cisti, posto di blocco, Corso Novara, angolo Corso Vercelli. Admite só que estás a gostar e titica tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamuné de se coçar. Chore isso, acho isso. Não queremos compromisso. Não dizem já sou lady gaga. Agora estás a gagar.
É pra saberem, Tikni aguenta tudo, não tem medo de nada, vocês já sabem, verreis com a própria.
Ci segnalano anche una notizia comparsa questa mattina sul Dubbio. Con l'ultimo decreto potenzialmente i domiciliari solo per 3.000 persone al momento detenute. Quindi niente libertà anticipata speciale, ma una semplificazione della misura già esistente e la licenza per i semiliberi fino al 30 giugno. Invece è una notizia di ieri che ci teniamo a far sapere a tutti e tutte, sono state le rivolte che si sono invece verificate in Brasile con un'evasione di massa di oltre 1.000 detenuti e secondini in ostaggio in parecchie carceri.
E passiamo direttamente alla seconda questione di cui vorremmo parlare questa mattina, che è la questione legata al mondo del lavoro, in particolare chi è costretto nonostante tutto ad andare a lavorare. Insomma, sappiamo che dalla logistica alle fabbriche fino al mondo della grande distribuzione sono migliaia le persone che sono tuttora costrette ad andare in prima linea nonostante la situazione emergenziale per garantire appunto la produttività, quindi per il PIL del paese, come al Carrefour di Torino di cui parlavo prima, aperto 24 ore su 24, dove l'azienda non aveva distribuito mascherine e quindi commesse e cassieri questa mattina hanno incrociato le braccia restando fuori dal supermercato per metà mattinata. Abbiamo con noi in diretta Stefano della CUB. Ciao Stefano, ci senti?
Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ti volevo chiedere appunto un commento a caldo su quello che sta avvenendo nel contesto torinese rispetto, partendo appunto da questo da questa protesta di questa mattina e più in generale nel mondo tanto della grande distribuzione organizzata quanto della logistica, sappiamo anche della Amazon di Torrazza, insomma, qual è il quadro che ci puoi fare ad oggi, insomma, 17 marzo, ormai settimo giorno di zona rossa.
Sì, allora, quello che sta succedendo è che ovviamente stanno iniziando ad esplodere le proteste su lavoratori che sono stati assolutamente presi in giro sul piano della protezione individuale, nel senso che teoricamente l'accordo firmato dal sindacalismo di Stato, dal CGL, CISL, UIL, con le principali organizzazioni padronali, le principali organizzazioni datoriali, prevederebbe comunque la continuazione del lavoro a certe condizioni di sicurezza che non ci sono in una parte assolutamente significativa dei posti di lavoro che restano aperti, nel senso che se parliamo della grande distribuzione abbiamo alcuni casi tra virgolette virtuosi, per carità, in cui sì, la fornitura di mascherine, di DPI, insomma di dispositivi di protezione individuale, i contingentamenti vengono fatti così come dovrebbero essere fatti della clientela all'interno, ma ci sono la gran parte delle situazioni in realtà non rispetta quelle che sono le regole minime che sono state introdotte per garantire la sicurezza. In particolare non vengono distribuite, anche perché non ci sono, per carità, come scopriamo tranquillamente che adesso ci viene anche raccontato in televisione, che in realtà nemmeno le grandi organizzazioni datoriali e nemmeno lo Stato ha la disponibilità delle mascherine necessarie, anche perché i filtranti che sono considerati utili, quindi le FFP2 e le FFP3, che sono i dispositivi che permettono un isolamento effettivo rispetto alla possibilità di contagio, sono pochissime rispetto alla necessità. Immagino ci siano stati anche poi quei fenomeni di aggiottaggio, di tentativi di rivendita a prezzi altissimi, ci sono paesi che hanno bloccato le forniture, insomma sta venendo fuori una situazione assolutamente paradossale, per cui nel complesso tanto il sistema industriale e commerciale, tanto anche l'amministrazione pubblica, l'amministrazione dello Stato non è in grado di rispondere con la capacità necessaria a quello che è il minimo che dovrebbe essere garantito per consentire lo svolgimento di lavori che sono ritenuti necessari col grado di sicurezza che effettivamente serve per impedire la diffusione del contagio tra lavoratrici e lavoratori. Ricordiamo che ci sono anche fabbriche in cui non solo ci sono stati degli scioperi, ma ci sono anche fabbriche che hanno autonomamente deciso di chiudere proprio per riorganizzarsi allo scopo di riprendere la produzione garantendo delle condizioni di sicurezza. Non lo stanno facendo sicuramente nella grande distribuzione, dove l'unico segnale positivo, devo dire, è arrivato sulle chiusure domenicali di marzo da parte di Coop, ma per ora non è imitata da nessuna delle altre aziende della grande distribuzione. Anche perché ricordiamo una cosa, non si tratta solo di dispositivi di protezione individuale, ci sono anche altri modi per garantire la sicurezza che non vengono attuati, per esempio si potrebbe contingentare il tempo di spesa, si potrebbe non solo contingentare il numero di clienti che possono stare all'interno dell'ipermercato, ma anche contingentare il tempo concesso ad ogni cliente per fare la spesa, anche perché non è accettabile che in una situazione di questo genere ci sia qualcuno che se ne resta per un'ora e mezza all'interno di un punto vendita a continuare a fare la spesa come se nulla fosse.
Certo, tra l'altro una delle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici stamattina rispetto a Via Montecucco era anche quello di limitare l'orario proprio di apertura dell'ipermercato.
Un'altra è la questione degli orari d'apertura. Effettivamente dalle 9 alle 19 mi sembra che bastino ed avanzino, ovviamente andrebbero chiusi completamente la notte, questa follia che è comunque la spesa notturna, non si vede perché debba essere mantenuta in condizioni di questo genere. Ci sono situazioni, ricordiamo che negli Stati Uniti, che pure si sono mossi tardi, il governatore del New Jersey ha addirittura dichiarato un coprifuoco a partire dalle 20 di sera alle 5 del mattino, e qui da noi ci sono ancora ipermercati che sono aperti, proprio Carrefour, che sono aperti di notte, che è un assoluto controsenso in una situazione di questo genere. Sarebbe anche importante garantire la chiusura domenicale, non per la nostra